continuiamo con il programma di oggi. Andiamo a questo messaggio che fratello Giuseppe aveva nel suo cuore a dare agli atei, agli satanisti, che hanno detto che ci sono delle domande che i cristiani non possono rispondere. Prendiamo queste domande uno a uno e rispondiamo oggi con l'aiuto di Gesù. Cominciamo, Giuseppe?
Sì.
Infatti le abbiamo preparate queste domande anche in audio, le abbiamo prese dal video, ma sono in inglese. Comunque li mettiamo anche in inglese perché molti di voi che ci seguite capite l'inglese. E poi li traduciamo in italiano.
10 questions Christians can't answer. Question number 1.
When Noah's Ark landed, how did the kangaroos make it back to Australia?
Quando l'arca di Noè sbarcò, come hanno fatto i canguri a tornare in Australia?
I canguri.
Oh, ok, i canguri.
Quindi questo, questo video praticamente si chiede tante, tante cose. Vediamo, la prima risposta è, cioè, perché loro dicono come ha fatto Dio a mettere... I canguri in Australia, come li ha portati là? Se tutti sono nati. Cioè nel giardino dell'Eden, Noè è sceso dall'arca, eccetera.
Sì, sì.
Bene, la risposta è semplice, è ovvio che questi che non, quelli che solo criticano la Bibbia, però non la studiano con spirito obiettivo, cioè non la possono capire. La Bibbia, chiunque la legge senza... cioè gli occhiali di odio pregiudizievole contro Dio, scoprirà che tre capitoli dopo il diluvio, cioè perché loro dicono il diluvio, l'arca di Noè è scesa sul monte Ararat, così, e poi come ha fatto il canguro ad andare in Australia? Perché
sì,
è sceso dall'arca il canguro, lo dico, come è andato in Australia che c'è di mezzo all'oceano?
Sì, sì. E come ha fatto?
Beh, è molto semplice, se tu leggi la Bibbia senza paraocchi, cioè la leggi proprio così... con cuore aperto per cosa veramente dice. Tre capitoli dopo, a Genesi capitolo 10, leggiamo che in Genesi 10, dopo il diluvio, Dio divide la terra in continenti, Dio la divide. Mm-hmm. In continenti perché? Per contenere la malvagità. Comunque leggiamolo insieme, Genesi 10, 25.
Allora vuol dire che prima di questo tutti i continenti erano uniti? Erano una?
Sì, erano uno, perché in Genesi 10 è nato, leggi Genesi 10 e 25 la risposta lì.
A Eber nacquero due figli.
Eber è il nome della persona, a Eber nacquero due figli.
Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome di suo fratello fu Yoktan.
Quindi capisci, Peleg vuol dire divisione.
Uh-huh.
Quindi dice, i nomi nella Bibbia hanno un significato profetico, va bene?
Dice che
Abramo, padre di molte nazioni, eccetera.
Ai suoi giorni la terra fu spartita.
E Genesi capitolo 10, tre capitoli dopo il diluvio.
Sì.
La terra fu spartita. Quindi cosa succede? I canguri semplicemente sono rimasti a saltarellare nella stessa terra, saltarellare allegramente e continuando a mangiare quello che loro preferiscono, cioè erba, fiori, foglie, il cibo dei canguri, mentre Dio navigava il continente Australia verso l'Oceano Pacifico.
Allora la terra si muoveva?
Sì, è sospinto dal vento. Mm. Dio, creatore che crea le galassie schioccando le dita, avrà soffiato e vedi questo continente che si sposta.
Interessante.
Va bene, quindi, e forse questo è troppo difficile, per il Dio Onnipotente che ha creato le galassie col comando dalla bocca, capito? Guarda, leggi il Salmo 104:30. Ti ho dato una lista di scritture, vuoi?
Okay.
Ce le hai?
Sì, sì, sì. Salmo 104:30. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra.
Va bene, quindi Dio crea tutto, ha spostato l'Australia. La cosa che salta all'occhio a chiunque studia la Bibbia, cioè senza avere la mente bloccata da prevenzione e preconcetti, è il fatto che tutte le obiezioni mosse contro Dio hanno la stessa caratteristica, cioè ignoranza della Bibbia.
Mm.
E quando diciamo ignoranza lo facciamo senza offesa personale, ci riferiamo al fatto che l'ideologia satanica che si propaga nel mondo come un virus oggi, purtroppo queste persone scelgono volutamente di essere ignoranti delle scritture perché sembra che le leggono al solo scopo di combatterle. Sono come degli avvocati in una causa che a tutti i costi devono combattere contro non ha importanza cosa è vero o falso, giusto o sbagliato, l'avvocato deve difendere il mafioso, l'avvocato difende il criminale, l'avvocato difende il serial killer e prenderà in considerazione solo ciò che è negativo o positivo, dipende dal punto di vista. E così questa gente legge la Bibbia ma non la potrà mai capire perché c'ha gli occhiali del satanismo, l'ideologia che fa questi video, però diciamo c'è tanta gente che invece sono oneste, Dio benedica. Quindi secondo, ignoranza numero due.
Question number two.
If the ark was covered in pitch or tar to make it watertight, it also made it airtight. How did the animals survive more than one or two days living in complete darkness without any fresh air? Remember, the rain lasted 40 days and 40 nights. Noah couldn't open the window in the top.
Allora, ignoranza numero due, provo di tradurre. Dice, se l'arca era coperta di pece o catrame per renderla stagna, era anche chiusa ermeticamente. E come hanno fatto gli animali a sopravvivere più di un giorno, due giorni, se erano in completa oscurità senza aria fresca? Perché dice, ricordatevi che la pioggia è durata 40 giorni e 40 notti e Noè non poteva aprire le finestre in alto perché pioveva.
Ma guarda, sarebbe stato quasi impossibile per Noè di costruire una nave di tale dimensione e sigillarlo a perfetta tenuta d'aria ermetica. È molto più facile aver lasciato delle fessure, aperture qua e là, altrimenti neanche Noè avrebbe potuto respirare. Per quale motivo Dio non avrebbe guidato Noè a lasciare delle aperture per permettere ai passeggeri di respirare? Mm-hmm. Comunque, un veloce studio di questa storia, quella di Noè, mostra che Dio ha invece comandato nei dettagli anche su come fare una finestra. È Genesi 6,16, la vuoi leggere?
Genesi 6,16. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano.
Va bene. Quindi anche Genesi 8,6.
Genesi 8,6. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca. Quindi dice chiaramente che Noè aprì la finestra.
Logico.
Questi dicono, ma come hanno potuto respirare gli animali?
Certo.
Noè aprì la finestra.
Quando voleva lavarsi le mani, metteva fuori la finestra, pioveva, si lavava. E l'aria entrava, no? E certo, non era aria condizionata come l'hotel Hilton, d'accordo. È logico. Però i parenti sono sopravvissuti. Cioè, se gli ebrei riuscirono a sopravvivere in carri bestiame, carri merci, vagoni senza bagno, senza gabinetto, né niente, senza finestra, gli ebrei vivevano in quelle lì, quei vagoni per ore e ore e giorni, e condizioni molto peggiori dell'arca, e sono sicuro che anche gli animali sono sopravvissuti, d'accordo? Mm-hmm. Comunque guarda, è logico che quelli che seguono l'ideologia satanista, perché quello che ha fatto il video è ideologia satanista, che quello che l'ha fatto è un satanico, no, questi sono affari suoi, però l'ideologia nel mondo che fanno questi video solo contro Dio, contro Cristo, odiare Dio, cioè questo è satanismo. Quindi ci riferiamo, diciamo, stiamo rispondendo all'ideologia satanista, quindi per capirci. Quindi quelli che fanno questi video si rifiutano caparbiamente di provare la salvezza di Cristo, nemmeno potranno capire la verità, capisci? Che la verità nella Bibbia è che la parola di Dio si capisce provando il Signore, si capisce solo dopo aver fatto esperienza personale con la presenza di Dio sulla terra, che è nello Spirito Santo della salvezza di Cristo. Se non provi lo Spirito Santo e Cristo, il suo amore, non capisci niente della Bibbia. E solamente dopo che abbiamo avuto l'esperienza nella nostra vita meravigliosamente cambiata in Cristo, che potremo capire anche chi è il nostro Dio e finalmente capire anche la Bibbia tramite lo Spirito Santo.
Amen.
Chi cerca altre scorciatoie, cioè capire la Bibbia senza amare Dio, sarà come quell'uomo, sai quell'uomo nella giungla che non aveva mai visto una radio, un telefono? E
sì.
Quando gliel'hanno mostrata non poteva credere che con quell'aggeggio potevi comunicare a tutte le parti, capisci? Quindi descrivere l'amore, la salvezza, la pace di Dio, la sua gioia, la sua felicità, la pienezza dell'anima quando tu ricevi lo Spirito Santo di Cristo, e cercate di scrivere queste cose a uno che non crede, è come se tu cerchi di scrivere la luce, i colori, il tramonto, l'alba, a uno che è nato cieco, come fai? Per questo uno che non ha provato l'amore di Dio non può nemmeno capire neanche la sua parola. Cioè, è come allo stesso modo, cioè, per poter far capire l'amore di Dio, la sua parola, la Bibbia e tutto il resto, cioè vi è solo un modo e devi provarlo, come
amen.
È scritto.
Amen, amen.
C'è una scrittura lì?
Salmi 34, verso 8. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui.
1 Giovanni 1:1.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato.
Della parola della vita. Quindi abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo contemplato. Il canto dei cantici, 5:1.
Sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore.
Capisci? Se non provi l'amore di Dio, se non ti inebri, qui parla della sposa di Cristo con Cristo, se non ti provi l'amore di Dio, come fai a capire la sua parola? Passiamo alla prossima ignoranza, che numero è?
Ignoranza numero 3, l'ascoltiamo in inglese.
Question number 3.
Since Adam and Eve didn't know right from wrong before eating from the tree of the knowledge of good and evil, why did God then punish them for something they didn't understand they were doing?
Dal momento che Adamo ed Eva non sapevano la differenza tra il bene e il male prima di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, allora perché Dio li punisce per qualcosa che non hanno capito che stavano facendo?
Guarda, Adamo ed Eva sapevano bene che disubbidire Dio era male, sapevano cos'era il male. Come appunto Eva inizialmente aveva detto al diavolo, leggilo, Genesi 3.
Genesi 3, verso 2 e 3. La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.
Quindi lei sapeva benissimo.
Eh sì.
Va bene, quindi... E cari fratelli, guardate, offriamo da parte nostra a questi propagatori di odio contro Dio, che fanno questi video che neanche si possono chiamare video, è propaganda dalla più bassa, offriamo loro la nostra risposta. Cos'è la nostra risposta ai satanisti, Angela?
Che Dio vi aiuti.
Il nostro amore, la nostra amicizia, come il Dio dell'amore della Bibbia ci ha insegnato. Vogliamo dire a chiare lettere che abbiamo però, attenzione, il massimo rispetto per tutti gli atei, agnostici, non credenti. Perché? Perché tutti noi una volta lo siamo stati.
È vero, sì.
Va bene, quindi Dio benedica gli atei sinceri.
Sì, siamo stati anche
gli agnostici che cercano Dio. Mm-hmm. Gli agnostici che almeno cercano, se non Dio, almeno la verità. Però uno che legge la Bibbia e vede solo negatività, come? Uno è morto in croce per perdonare i suoi nemici e anche quello è sbagliato. Ma allora questo è satanismo, non è un video. Guarda, passiamo così.
Allora, Adamo ed Eva sapevano prima di mangiare dall'albero, già sapevano la differenza tra il bene e il male perché Dio li ha avvertiti.
Sì, in Genesi capitolo 2 gli disse se mangiate di quest'albero morirete nello spirito, sono morti nello spirito. Capisci? Perché l'albero naturalmente non era un mandarino o noce di cocco, mm-hmm. era mettere il frutto, era la conoscenza del bene e del male. Cos'era il frutto si capisce da quello che il diavolo ha detto. Se mangiate questo frutto diventerete come Dio. Cioè, si trattava di un colpo di Stato, come se tu vai a Washington da Obama o a Mosca, da Putin, e vuoi prendere il loro posto. Come minimo, se non ti fucilano e ti attaccano a una forca, ti mettono in prigione. Dove c'è una nazione dove c'è la pena di morte, ti uccidono. Capisci? Dio è avvisato. Se tu metti il diavolo al mio posto, muori nello spirito. Cioè, Dio ti ha creato, ti pare che si tiene un cospiratore, un traditore che mette il diavolo al suo posto? Mm-hmm. È logico. Non erano, i satanisti dicono, per mangiare un frutto, ma quale frutto? Non è mica una banana o un arancio o una pera. Stiamo parlando di mettere il diavolo al posto di Dio. Ci siamo?
Sì.
Cosa viene prossimo?
Ignoranza numero 4.
Question number 4.
Why would God place a forbidden tree in the garden so close to his innocent creation and allow Satan to tempt them into eating from it, all the while looking on without doing a thing to prevent it?
Perché Dio ha posto un albero proibito nel giardino, così vicino alla sua creazione innocente? E perché ha permesso al diavolo di tentarli, mentre lui tutto il tempo guardava senza fare nulla per impedirlo?
Sì, Dio era lì che beveva una tazza di tè, ah, che bello, stanno ascoltando il diavolo, figurati. Ma chiunque sano di mente sa che ogni cosa deve essere sperimentata, no? Dio è il nostro creatore e quindi ha tutto il diritto di metterci alla prova. Dio non ci ha creati con il microchip. Sei nato con il microchip, Angela, tu?
No, grazie a Dio, no.
Ok? Cioè, non ci ha messo il microchip nella zucca come il mondo filo satanico, nuovo ordine mondiale, sta cercando di fare adesso. Tu vedi la pubblicità che le multinazionali hanno ultimamente iniziato a fare. Cerca in internet e le vedi. Dio ha dato all'uomo la libertà di scelta e la possibilità di scegliere, quindi deve provarlo sulle scelte, no? Dio sa, certo che lo sa, che le scelte che faremo devono essere solo le nostre e vuole che siano solo nostre, non siamo robot. Dio non ci destina a scegliere, quello che lui vuole. Leggiamo nel Primo Re 18.
Primo Re 18, 21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla.
Quindi Dio gli sta dicendo: «Scegliete. Allora, volete seguire Geova, Dio, il vostro creatore?» E qui c'è la legge di Mosè. «Volete essere liberi dalla legge? Volete essere liberi pensatori? Volete avere tutta la libertà, anche di fare il male, di uccidere, di fare adulterio? Volete tutta la libertà? E seguite Baal. Seguitelo. Dio dà la scelta. Ci ha creato a sua somiglianza. Amen. Quindi deve provare le nostre scelte. Galati 6.
Non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, verso 7.
Va bene? Quindi, quello che uno semina miete. Questa vita è per imparare. Tutti devono imparare ad essere cosa, Angela? Comincia con la C.
Con Gesù.
Contadini. E certo, perché miete quello che semini, no?
Ah sì, ok.
Qui questa vita, chi non impara a fare contadino, sì, Non può andare in cielo. Devi capire che se semini immondizia non mieterai meloni, angurie, frutta, verdura.
Certo.
Se semini immondizia mieti vermi. Ci siamo? Va bene. Di conseguenza è logico che Dio deve provarci, no?
Certo,
a vedere cosa
sì.
Decidiamo di scegliere. Compreso tra il messaggio di Cristo e quello opposto dei satanisti. Domanda. Anzi, tu ti sposeresti? Sei mai sposata tu?
No.
No. Ti sposeresti senza provare il fidanzato prima?
No.
Angela, occhi, l'amore è cieco, dicono.
Purtroppo sì, per quello.
Chiudi gli occhi e sposa, vai in strada. Ferma, scusi, lei mi vuole sposare?
No, mai.
Angela, prenderesti una medicina mai provata da nessuno?
No.
Guarda, su internet ieri hanno provato una medicina, non so se in Francia o in Svizzera, non mi ricordo, non mi ricordo la nazione, ha provato una nuova medicina, uno è morto, e gli altri, altri sono in coma.
Ai.
E 6 persone gravemente a rischio di vita.
Wow.
Una medicina, l'hanno provata, sai, pagano la gente per provare le medicine, capito? Guarda, Angela, tu prezzeresti la tua automobile a chi non ha dimostrato di essere autista?
No.
Ho prestato io una volta la macchina a uno, è tornato indietro con una ruota buca. Era un missionario americano, lasciamo perdere il nome. Presta la macchina, pronto, qui c'è la chiave, è andato, è tornato con la ruota diciamo carbonizzata. Ho detto: che è successo? Dice: è bucata. Ho capito. Dove è successo? E a qualche chilometro di qua. E allora sono tornato così.
Ai.
Come sei tornato così?
Ha distrutto la ruota?
Tutto ha distrutto. Ma come? Ma scusa, qui mi ha rovinato tutto. E tu, sì, sorridendo, cosa vuoi, capitato? No, non è capitato, tu ti buchi la macchina, ti fermi e cambi la gomma,
certo.
E se non riesci a cambiare la gomma, tu la lasci lì, fai a piedi, un egoista grandissimo, capito? E era un fratello, tra l'altro, dagli amici mi guardi Dio, quello col fischio che gli ho prestato la macchina di nuovo, e me l'ha lasciata lì, se ne dice: ok, arrivederci. Come arrivederci? Sono dovuto trovare un meccanico, gommista, ci è voluto, guarda, 100 volte tanto per riparare quello.
Sì.
Quindi te gli presteresti una macchina, uno così?
No.
Ma neanche una carriola. te lo dico con amore. Quindi Dio ci mette alla prova, no?
Certo.
Va bene,
prima
di prestarci una carriola, prima di darci una bicicletta, no?
Amen, amen.
Come è scritto, Deuteronomio 8:2, cosa dice?
Ricordati di tutto il cammino che il Signore il tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova.
E metterti?
Alla prova.
Quindi Dio ci prova.
Sì.
Oh, è provata da me, Eva. Andiamo.
Per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.
Cioè, domanda, è sufficiente un diavolo in cielo o ne servono altri?
Sufficiente. Non ne servono altri, no.
Vuol dire che avanza, basta e avanza.
Certo.
Ok, quindi lo butterà anche nell'inferno. Quindi voglio dire, Dio vuole altri diavoli in cielo?
No.
E come si fa per prevenire questo, Angela?
Ci mette alla prova.
Ci mette alla prova.
Amen.
Gentili signori satanisti, per cortesia cercate di capire. Okay.
Amen.
Apocalisse 3.10, Dio mette alla prova anche la Chiesa.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Amen. E poi leggete anche prima Tessalonicesi 2:4, lo stesso dice. Guarda, quindi Dio mette alla prova tutti gli abitanti della terra, che vi piaccia o no.
Mm-hmm.
Va bene? A militare ci mettevano alla prova. Allora, un'altra ignoranza e bugia è il fatto che Dio non avrebbe fatto niente per aiutarci. Stava lì a guardare che da Medeva cascavano nella fossa.
Ma sai che ci sono anche cristiani oggi, credenti, che dicono sì, va bene, il male è entrato nel mondo per via del diavolo, i bambini che muoiono di malattie e il diavolo che li fa soffrire, ma perché Dio sta guardando e non fa niente?
In effetti, la domanda è questa, insomma, Dio esiste o no? O dobbiamo essere così fessi da combattere uno il quale non si crede che esiste? Cioè, satanisti combattono contro Dio e non credono che esiste.
Sì, sì, sì.
Però sprecano la vita a combatterlo. Cioè, se tu non credi che un asino vola, cosa stai a sprecare la vita a predicargli contro? Quindi se tu non credi in Dio, vuol dire che sotto sotto ci credono, te lo dicono a te che non c'è. Ma se non ci fosse, che il diavolo e i suoi non lo combatterebbero. Va bene? Quindi, quindi se Dio esiste, chi allora ci dà l'aria da respirare, l'acqua da bere? Chi è che fa scorrere il sangue nelle vene? Chi è che fa battere il nostro cuore? Chi è che fa funzionare il nostro cervello? Nonostante le scuole atee che cercano di renderlo più quadrato possibile. Cioè oggi vai a scuola e ti squadrano la radice quadrata del cervello. Ma Dio ha messo Adamo ed Eva alla prova e loro hanno fallito. E guarda caso, proprio per ascoltare lo stesso tipo di bugie che provengono dal padre di questi satanisti che propagano queste falsità e che fanno anche dei video riguardo contro Dio. Quindi io vorrei dire questo a questi signori satanisti, di togliere i tappi dalle orecchie, le bende dagli occhi e ascoltare. Dio ci ha aiutato e Cristo ha pagato il prezzo più alto del Calvario, la sola via di salvezza dalle bugie e dall'odio contro Dio di amore è il Calvario. Quindi non è che Dio stava lì a guardare senza far niente, era obbligato a farglielo fare, no?
Mm-hmm.
Tu gli dai una bicicletta a tuo figlio e dici, io so già che cascherà per terra perché non l'ha mai...
Sì,
logico,
certo.
E perché non lo aiuti prima che cade? Non posso, perché devi imparare cadendo dalla bicicletta, dalla biciclettina, il bambino qui nel giardino. E il bambino lo fai camminare da solo, e dove non lo tieni con le... No, devi andare da solo, e cade, e lascia che cade. Ma tu lo vedi cadere, non fai niente, non faccio niente. Perché? Perché l'aiuterò a rialzarsi. Quindi Adamo ed Eva sono caduti, ma poi è arrivato Gesù Cristo e li ha salvati. D'accordo?
Sì.
E quindi se Dio non ci permette di cadere, noi non impareremo niente. Angela.
Andiamo all'ignoranza numero 5.
Question number 5.
When the women went to Jesus' empty tomb, was the stone already rolled away, or did an angel roll it away after the women got there?
Allora, quando le donne andarono alla tomba vuota di Gesù, la pietra era già rotolata via, o un angelo ha rotolato la pietra dalla tomba dopo che le donne sono arrivate?
Ma guarda, perché non lo leggiamo? Qui c'è due scritture, Marco 16, 4, leggi Marco 16, 4.
Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata arrotolata ed era pure molto grande.
Luca 24, 2.
E trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro.
Ok, e concludiamo un'altra scrittura, Giovanni 20, 1.
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro.
Allora, quindi la pietra l'hanno vista già rotolata. Ora, perché Dio non poteva mandare un angelo a rimuovere la pietra? Ma è quello che ha fatto. Leggiamolo, Matteo 28, 2.
Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra.
Quindi, se...
Allora, loro dicono che è una contraddizione tra i Vangeli, che un Vangelo dice una cosa, l'altro l'altra, però abbiamo letto i quattro Vangeli qui e dicono la stessa cosa.
Sì, loro dicono che è una contraddizione, che la pietra era già rotolata, invece l'altro Vangelo dice che era un angelo, ma è la stessa cosa, no?
No, abbiamo letto i quattro Vangeli, guarda, proprio i versetti che mi hai dato sono i quattro Vangeli
e loro
dicono,
cosa dicono
la stessa cosa. Quindi non c'è contraddizione.
Non c'è nessuna contraddizione?
No.
Che lui dice c'è stato un angelo o la domanda è la pietra era già rotolata via o un angelo l'ha rotolata? Quindi i satanisti dicono contraddizione. Perché non dice sempre l'angelo? Vabbè, non dice l'angelo, ma dice che la pietra era già rotolata. Non dice che è rotolata, che è arrivato un trattore Caterpillar Holland, Fiat Holland col trattore a tirare, non dice quello. Non c'è nessuna contraddizione.
Sì,
non è che dice
sì.
Che è stata rotolata da Sempronio, dice era già rotolata. Ok, non è che dice non è stato un angelo, non dice niente, era già stata rotolata, ma questi qua, specialisti a trovare peli nell'uovo, devono trovare che la Bibbia si contraddice, perché solo un Vangelo dice l'angelo, gli altri dicono è già rotolata.
Sì, okay, sì,
che discorso
sì.
È questo? Andiamo avanti, Angela, prima che perdiamo
allora,
la pazienza.
Andiamo alla domanda.
Dobbiamo rimanere amorevoli. Angela, non ti arrabbiare.
Ok, va bene.
Continua a sorridere.
Va bene, pregherò
perché
per
questi
te
qua
allora.
Lo fanno apposta a provocarci. Allora noi rimaniamo tranquilli, giusto?
Amen.
Prossima.
Amen. Come hai detto tu, Giuseppe, anche noi siamo stati atei. Che Dio ci aiuti.
Certo. E allora?
Allora, domanda numero 6.
No, ma non sono mica gli atei che fanno queste.
No?
Ma gli atei ero anch'io, ero anche simpatico.
Ah sì?
Lo dice anche la canzone.
Quale canzone?
Sono simpatico.
Ah, di Celentano?
Certo. Quindi ero un atei, io ero un atei simpatico. Sono gli atei antipatici che è il problema. Cioè, vedi, gli atei, io mi diverto sempre con gli atei, che parlano di tutto, di qua, di là, sono gente allegrotta. Ma sono il satanista non è un ateo, fa finta di essere ateo per unirsi al gruppo degli atei e dire che gli atei sono contro Cristo. Gli atei non sono contro Cristo, stanno cercando la verità, e la cieca nel nazismo, nel comunismo, nel fascismo, nell'obamaismo, nel putinismo, nel renzismo, eccetera, ismo, e non lo trovano mai, capisci? Però cercano almeno, e prima o poi a forza di zuccate di qua e di là lo trovano. Ma i satanisti non sono atei, loro fanno finta di esserlo. Ma andiamo avanti. Qual è il prossimo?
Domanda numero 6. Loro dicono che è un'altra contraddizione nei Vangeli.
Question number 6.
On the first day of the week, when Jesus rose from the dead, how many women went to the tomb? And which ones?
Allora, questa domanda vuol dire, il primo giorno della settimana, quando Gesù resuscitò dai morti, quante donne sono andate al sepolcro e quali? Perché il Vangelo di Marco dice sono 3 donne, il Vangelo di Matteo dice solo 2 donne andarono al sepolcro.
Ok, quindi si attaccano ai peli questi, proprio le piccolezze, quante donne? Era 1, 2, 3, 4, che differenza fa?
Dicono che è una
cose,
contraddizione nel Vangelo.
Mastodontiche, ci sono migliaia di profezie nella Bibbia che potrebbero appigliarsi e cercare di dimostrare che sono false. Niente, profezie non si parla mai perché sono tutte adempite. Vanno ad attaccarsi ai peli negli uovi. Allora, Marco 16,1 cosa dice? 3 donne comprarono gli aromi.
Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù.
Ok, qui dice 3. Però qui dice non specifica se tutti e tre andarono al sepolcro. Tre comprarono gli aromi, non dice in quanti andarono al sepolcro. Forse magari uno c'era il raffreddore e non è andata. Okay. O magari aveva le sue cose e non ha potuto andare, che ne so. Quindi non è che non c'è contraddizione, perché qui dice in tre comprarono gli aromi, non dice che in tre andarono. Comunque dice, okay. Poi il Matteo 28:1.
Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro.
Ok, quindi qui dice Maria Maddalena e l'altra Maria, quindi due donne.
Sì.
Però in tre a comprare gli aromi. Però una cosa è comprare gli aromi in tre, in quattro, in cinque, in cinquanta, ok? E un'altra quante andarono al sepolcro. C'è solo un Vangelo, Matteo 28:1, che cita due nomi che andarono al sepolcro. Però in Marco, però per quanto riguarda le tre donne, sono citate solo in Marco 16:1. Però tre donne citate per comprare gli aromi.
E allora?
E allora non c'è contraddizione, no? Qui il satanista sta cercando di dire, in tre dice Marco 16:1, due donne sono in Matteo 28:1, c'è contraddizione, sono tre o due? Calma! Non c'è contraddizione, perché le tre donne parla di comprare gli aromi, ma al sepolcro ne parla solo di due che andarono. Quindi significa che può darsi che uno non è andata.
Sì,
quindi non c'è contraddizione. Sì. Tre comprarono, però non dice che tre andarono, quindi dove è la contraddizione? Ci siamo?
Sì.
Oh. Sì. Insomma, i quattro Vangeli, benedetti, fratelli, amici, raccontano la stessa storia, ma essendo quattro narratori diversi, è logico che il racconto viene fatto da quattro punti di vista diversi. E perché non combaciano? Perché Dio non ha corretto queste? Perché vuol dimostrare che non sono fotocopie, non sono copiati, sono originali, con tutti le come si dice, ci possono essere delle virgole sbagliate, non le profezie, non quando Dio parla. Il narratore, invece di dire due sedie e un tavolo, puoi dire tre pezzi di mobili, però non c'è contraddizione, andiamo avanti.
Sì, ma infatti anche a noi parliamo così, perché quando ti racconta una storia, ti dico io a te Giuseppe una storia, Dora è andata a evangelizzare con Adriana, hanno incontrato questa pecorella, questo è successo, io non menziono che c'era anche Andrea lì, tuo figlio, c'era anche Davide lì, sto parlando di una cosa che Dora ha fatto, quindi sto mettendo in evidenza la cosa bella della pecorella, parlando di Dora che ha fatto l'evangelizzazione, ma magari non dico tutti i nomi che sono stati presenti, perché è così che parliamo.
Certo.
Quindi anche se un Vangelo direbbe una cosa e l'altro Vangelo un'altra cosa, non significa che Gesù non è risorto,
l'importante è che non si contraddice.
Che non è figlio di Dio.
L'importante è che non si contraddice.
Sì.
E non c'è contraddizione.
Sì, sì, sì.
La contraddizione è solo nella zucca di questi negativi, che noi rispettiamo molto, che cosa c'entra.
E poi sono cose che veramente non hanno importanza.
Non hanno importanza.
Perché la risurrezione appare in tutti i quattro Vangeli ed è uguale.
Ma certo, il punto è non è se è andato al sepolcro con la nonna, con la zia, col cugino. Il punto è Gesù è risorto, sì o no? Poi il narratore che invece di dire ha sfamato 5.000, scrive ha sfamato 5.550, che differenza è? Va bene?
Sì.
Allora, prossimo cosa abbiamo?
Domanda numero 7. Ignoranza numero 7.
Question number 7.
If you believe the creation account in Genesis is mere allegory, then why don't you throw out Paul's epistles? Because he believed that the creation account was a historical fact.
Allora, se si ritiene che il racconto della creazione nella Genesi, se la consideriamo una semplice allegoria, come molti cristiani dicono, allora, perché non buttare via le epistole di Paolo? Perché Paolo credeva che il racconto della creazione è un fatto storico.
Quindi qui questa ideologia negativa prende per scontato che dice, siccome voi credete che la creazione sia allegoria, siccome voi credete, e calma, chi è che crede a questa stupidaggine? Chi crede che è un'allegoria? Io non ci credo che è un'allegoria, io credo che sia vera. Quindi sta dicendo, se tu credi che la Genesi è un'allegoria, come certe chiese, il Papa e tutti stanno dicendo è un'allegoria, il Papa dice che è un'allegoria, mica crede alla Bibbia quella. E lo dice, siccome queste chiese morte, stramorte, ultramorte, e putrefatte, e enti statali a pagamento dallo Stato dicono che è un'allegoria, e allora qui dice, allora Paolo nelle epistole lui crede che la creazione era un fatto, quindi Quindi dici, quindi Paolo era fuori binario? No, sono fuori binario queste chiese cadaveriche, o che erano mezze morte e sono cadavere adesso, cioè progressiva, morte progressiva. Quindi quello che viene ignorato qui, è che il cristianesimo, l'ignoranza di questa domanda numero 7 qui, è che il cristianesimo di oggi, cioè il cristianesimo che legge la Bibbia come allegoria, non è vero cristianesimo.
Sì.
E in questo voglio ringraziare questi satanisti che scrivono, che fanno questi video, per aver sottolineato l'ipocrisia, la falsità della maggioranza del cristianesimo di oggi. Su questo i nemici di Dio hanno indubbiamente ragione, cioè il cristianesimo è smorto, la maggioranza, ci sono pecorelle, logico. Però Dio benedica l'Apostolo Paolo, il fratello Paolo che leggeva la Bibbia come si deve, per quello che dice, ok? E Dio dice ai falsi tiepidi, ai falsi credenti cristiani di oggi, che leggono la Bibbia come se fosse Walt Disney, Topolino e Paperino, come se fosse il libro di favole, Dio dice a questa gente, leggi l'Apocalisse 3.1, 14-16.
Apocalisse 3.1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Quindi questa chiesa aveva la fama di vivere, come certe chiese oggi, chiese statalizzate, ma davanti a Dio sono morti. Manca solo l'incenso del funerale e il fiorellino nella tomba, ma sono già, il cadavere è già pronto per il sotterramento. 14-16 dice Dio a certe chiese.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
Quindi non prendetelo con fratello Giuseppe, l'ha detto Gesù, va bene? Quindi queste non sono chiese cristiane che credono che la Bibbia è un'allegoria, sono chiese del vomito, sono chiese vomitiane, non sono cristiane, va bene?
Mm-hmm.
Quindi attenzione al nome denominazionale che è importante. Comunque, per le pecorelle che ci seguono, per gli amici che ci seguono, che sono la stragrande maggioranza, bisogna dire che Gesù credeva nella creazione, va bene? E Gesù credeva a Noè, all'arca e tutto il resto, in modo assolutamente letterale, ma quale allegorico? Come Gesù dice, Marco 10,6, cosa dice?
Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina.
Ecco, letterale, ma quale milione di anni, bla bla, Matteo 24, 37 a 39.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Quindi Gesù credeva tutto letteralmente, compreso Giona ingoiato dal pesce per 3 giorni e 3 notti, tutto. Quindi cari, carissimi, gentilissimi satanisti che fate questi video, sappiate che non era Paolo fuori binario perché credeva nelle cose della Bibbia in modo letterale. Sono le chiese smorte, stramorte di oggi, che non sono chiese cristiane, sono chiese del vomito, ok? Che prendono tutto in modo allegorico, va bene? Qual è il prossimo?
Prossimo la ignoranza numero 8. Andiamo avanti.
Question number 8.
How many donkeys did Jesus ride in his triumphal entry into Jerusalem? Was it one donkey, like Mark, Luke, and John say? Or was it two donkeys, like Matthew said?
Quanti asini ha cavalcato Gesù nel suo ingresso trionfale a Gerusalemme? Era un asino, come dicono Marco, Luca e Giovanni, o erano due asini, come dice Matteo?
Ma guarda, mi litigare anche sugli asini, una roba da matti, ma gli asini, guarda, sono molti, molti, molti sono gli asini, guarda. Andiamo avanti.
Comunque. Ma come? Matteo dice che sono due asini? Io non sapevo questo.
Allora.
Lo leggiamo?
Guarda. È solo ignoranza, praticamente. Cioè, uno che legge la Bibbia nella carne, Gesù dice: mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, e dice: ah, ok, cannibali. Cioè la Bibbia si può leggere nella carne o si può leggere nello spirito. Questi qui, secondo te, come lo legano? Il diavolo è l'essere più carnale che esiste.
Sì,
per
sì,
carnale
sì.
Si intende la mente tarata, senza spirito santo. Comunque, per evitare che questi dubbi scioccherelli vengano seminati nelle menti di quelli che la Bibbia non la conoscono, è colpa loro però, rispondiamo.
Allora, la quanti ansi ne ha cavalcato Gesù?
La profezia che sta citando questo tipo è quella di Zaccaria 9:9, leggilo. Te l'ho detto, ti ho dato le scritture. No?
Sì. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un pudello, il piccolo dell'asina.
Sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Quindi c'è una coppia, d'accordo? Un asino e il puledro. E Gesù ne ha cavalcato uno. Sembra il puledro, comunque che differenza fa? Qual è che ha cavalcato?
Cos'è il puledro?
Il piccolo dell'asino.
Ah, ok, ok.
Matteo 21, 2 al 5.
Matteo 21.
Qui c'è l'adempimento. Quella è la profezia Zaccaria 500 avanti Cristo. E qui c'è l'adempimento 530 anni dopo.
Allora, Zaccaria dice: sopra un asino, un puledro, il piccolo dell'asina. Matteo 21, da 2 a 5.
Adempimento.
Andate nella borgata che è di fronte a voi. Troverete un'asina legata e un puledro con essa.
E un puledro, sono due, giusto?
Sì. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina.
Ok, vabbè, insomma, bisogna essere asini per non capire che Gesù ne ha cavalcato uno, no? Ti pare che Gesù va a cavalcare due asini? Abbi pazienza, no? Allora, ma perché dice qui? Perché questo è un linguaggio arcaico, è un linguaggio di 2500 anni fa, che per essere fedeli, fedelissimi alla traduzione letterale, hanno mantenuto anche l'arcaicità del linguaggio. Perché è così arcaica la Bibbia? Perché ha mantenuto ogni punto e virgola, non ha cambiato niente. Va bene, quindi non state qui a aggrapparvi ai peli. Guarda, il linguaggio è quello di 2500 anni fa. Adesso non è perfetto Dante Alighieri, ma dov'è la contraddizione? Io vorrei citare le parole di Gesù che sappiamo che offendono. Sai che le parole di Gesù offendono?
Sì.
Offendono i satanisti, ma purtroppo crediamo che riguarda anche loro. Matteo 23:24.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti.
Voi trascurate?
Trascurate le cose più importanti, il giudizio, la misericordia e la fede. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.
Ok, senza offese satanisti che le rispetto, va bene, bisogna rispettare tutti, rispettiamo anche il diavolo, ci mancherebbe altro, però Gesù ha chiamato questo tipo di gente che filtrano il moscerino e inghiottano il cammello. Ok, e le chiamate ciechi, farisei, scribi, ipocriti. Ma però tu non sei educato, non è politicamente corretto. Oggi nelle chiese non parlano così, sono più gentili. Le chiese che vadano a fare un bagno, per cortesia. Che vadano al lago, si buttino dentro, facciano una nuotata. Le chiese, che sono politicamente corretto. Io non voglio essere né corretto né politico. E Gesù non lo era, quindi non avevano niente da scocciare con non bisogna offendere. Perché non bisogna offendere? Se la verità offende, lascia che offende. Sono diventato vostro nemico perché dico la verità. Andiamo avanti. Vedi come sono molto calmo. Oggi non sono abbastanza calmo. Cosa viene dopo?
E riguardo all'asino abbiamo chiarito?
Sì.
Allora c'era un asino e Gesù era montato sopra l'asino, ma c'era presente anche un asinello?
Sì, c'era l'asina e il puledro dell'asina.
Sì. Ok, va bene.
E dice un asino che nessuno ha mai cavalcato, dice in un Vangelo. Evidentemente cavalcava il puledro, che era abbastanza grande da essere cavalcato. Capisci? Probabilmente. Poi che ha cavalcato quello che ha voluto, insomma. La Bibbia non è chiarissima su tutto. Ci vuole, per questo che è arrivato lo Spirito Santo. Va bene? Spirito Santo è quello che ti aiuta, a qualunque cosa leggi nella Bibbia, dare la gloria a Dio. Se non è lo Spirito Santo, se come questi satanisti che hanno fatto questi video, tutto quello che legge è della gloria a Satana, perché sì, per questo si chiamano satanisti. Va bene, ora una cosa tipica dei satanisti, non lo dicono mai che sono satanisti, tu, perché loro sono infiltrati, vanno nelle chiese, sono satanisti, fanno finta di essere cattolici, evangelici, sono satanisti, capisci? E seminano scompiglio, divisione, perché vogliono fare una statua in più, la Madonna più grande di Gesù, e seminano divisione, la madre di Dio, facciamola più grande di Dio, è la madre. E quindi entrano e seminano divisione, capisci? Quindi... E loro cosa fanno? Lavorano sempre nel segreto, sono spie, come una spia va in territorio nemico e loro mica va in giro a dire sono una spia. I satanisti di solito non dicono quasi mai sono satanista, sono sempre nel buio, nelle tenebre, si riuniscono nei cimiteri, ogni tanto le corna spuntano dal buco, parlano la linguaggio intellettuale, fanno video e predicano contro Dio e si camuffano da intellettuali, ideologi, filosofi, bla bla, sono satanisti. Come si capisce? Si capisce dai loro frutti, si capisce dal loro parlare. Vai avanti, Angela.
Avanti con la ignoranza numero 9.
Question number 9.
Matthew and Luke both provide genealogies for Jesus, going all the way back to Adam. Using both of those lists, who was Joseph's father?
Allora, Matteo e Luca scrivono entrambi le genealogie di Gesù e vanno dietro fino ad Adamo. Utilizzando entrambe le liste, chi era il padre di Giuseppe?
Ma guarda, l'importanza delle genealogie nella Bibbia è zero. Quanto contano le genealogie? Zero. Non contano niente le genealogie. Perché? Perché lì il diavolo entra e fa una confusione. E come a volte io ho parlato con una donna in Argentina, eravamo lì un po' di tempo fa, e dice, io sono discendente italiana, sì, di dove? È zona di Toscana, da qualche parte, ho dimenticato il paese, mi pare ha detto Pistoia. E dice, allora, io vorrei che qui vada all'ambasciata italiana, se dimostro che c'è una discendenza italiana, e io sono italiana, c'ho nome italiano, nome, cognome, sì, credo, sì, assolutamente. E io sono di discendenza italiana di Pistoia, e se vado all'ambasciata italiana qui, e loro mi danno automaticamente il passaporto italiano. Io desidererei molto andare in vacanza, Venezia, Firenze. E ho detto, beh, allora qual è il tuo problema? Non riesco a tracciare la mia discendenza. Ho detto, come mai? E niente, ho scritto, ho parlato col comune, telefonate internazionali, tutta gente gentilissima, il comune si è data da fare, ha cercato, ha scartabellato. Non ci sono riusciti, non sono riuscito a rintracciare, a tracciare la mia discendenza e per cui non riesco a prendere il passaporto italiano per andare in Italia. Una signora che stava evangelizzando aveva un negozio dolcissima. Cioè la genealogia ti perdi, capisci? Quindi Dio, la verità di Cristo, che lui è il Messia, che è il Salvatore, che è risorto, non è basato sulle perfezioni delle genealogie, è basato sulla resurrezione e sulla testimonianza dei martiri che sono morti per testimoniare che Cristo è risorto. Va bene? Quindi il fatto che Cristo si è autodimostrato di essere il vero Salvatore, mandato da Dio, in che modo sappiamo questo? Uno, i miracoli che Gesù ha compiuto. Due, le 300 e più profezie che ha adempiuto. Tre, la resurrezione testimoniata da 500 persone, vedi 1 Corinzi 15. 500 persone, 1 Corinzi 15, hanno testimoniato che hanno visto Cristo risorto. E Paolo ha detto, e molti di loro, e la maggioranza di loro sono ancora vivi. Paolo non poteva dire questo ai Corinzi, se non poteva dimostrarlo, perché i satanici del suo tempo, YouTube, internet del suo tempo, virgolette, lo avrebbero smascherato. Nessuno ha detto affiatato, perché era vero. Va bene? Quindi queste cose sono documentate dal più grande documento oculare diretto che esiste e che si chiama come, Angela?
La Bibbia.
Il Nuovo Testamento. Ok. Questo documento tramandato da testimone in testimone e fino a noi, ok? È il più grande mai esistito. Infatti tutti i documenti storici dell'antichità, dico tutti messi insieme, Giulio Cesare, Nerone, Alessandro il Grande, Maometto, le divinità indiane e Buddha e chi ne ha più ne metta, non hanno lo stesso peso di verità che ha il Nuovo Testamento. Perché? perché solamente il Nuovo Testamento ha dei martiri che sono morti per testimoniare della resurrezione di Gesù. Ci siamo?
Amen.
Cioè questo testimone è solamente unici nella storia dell'umanità, testimoni che ci sono persino, hanno persino dato la vita, che essi di persona avevano testimoniato di morte e resurrezione di Cristo. Quale altra personalità, quale altro Maometto, Buddha e compagnia bella possono vantare questo? E riguardo alle genealogie è scritto, 1 Timoteo 1, 3 a 5.
Ti ripeto l'esortazione, è di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera.
Va bene, quindi genealogie senza fine, cioè complicate, in contraddizione, le quali suscitano discussioni. Ora, addirittura qui hanno saltato un nome. Io non sai chi neanche ha controllato questo? Domani uno viene e dice, guarda, fratello Giuseppe, il nome è lì. Ah, grazie, non lo sapevo. Perché? Perché non sono andato neanche a controllare, non mi interessa. Va bene? Quindi, secondo quei satanisti, manca un nome. Ma gli mancherà anche, io non lo so, ma niente di più facile. Va bene? E cosa significa? L'anagrafe, l'anagrafe, mi dà un documento, non c'è, che è successo che quello là che doveva farlo c'ha il mal di pancia e è scappato, e non c'è, è andato a prendere un caffè, all'anagrafe è sempre così, vai agli uffici postali in Italia, sei andato, e dov'è? E non c'è, io aspettavo 10 minuti, c'era la fila, un quarto d'ora, e dov'è quello? La signora mi guarda con uno sguardo che stupido che sei, mi fa, è andato a prendere il caffè, ci sono problemi? E caspita, si suppone che le poste italiane sono il tuo servizio? No, siamo noi il loro servizio. Ok, grazie signore, andiamo avanti. Guarda, dammi un'altra scrittura, guarda. Tito 3,9.
Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale perché sono inutili e vane.
Quindi vogliamo dire questi signori ideologie sataniste che hanno fatto questi video, anche se la maggior parte delle persone che lo guardano è gente normale come me, vogliamo dire, voi state solo cercando di fare polveroni, le genealogie non sono profetiche, è acqua passata, è storia passata, confusione passata, è un'anagrafe di un mucchio di nomi come una guida di telefono, va bene? Che può essere girata e rigirata come ti pare, d'accordo? Cosa mi interessano le genealogie? Di Cristo di chi è figlio, Angela?
Cristo è figlio di Dio.
Gesù di chi è figlio?
Di Dio.
Nella Vangelo dice figlio di Davide, no?
Sì.
E Gesù si è stancato di sentire figlio di Davide. Un giorno Gesù va e dice, mi sono scocciato di sto figlio di Davide. Sai che Gesù si è scocciato? E ha detto ai farisei, il Cristo di chi è figlio? I farisei, di Davide? E fa, ah, sì. E com'è Davide ha detto, il Signore ha detto, mio Signore, siediti sul trono che metto i tuoi nemici come sgabello. Quindi se Davide chiama il Messia il suo Signore, come fa a essere figlio di Davide? Infatti in Apocalisse 22, vai all'Apocalisse, dice, io sono la radice di Davide, la radice di Davide. Quindi Davide casomai è figlio di Dio, ma non Cristo figlio di Davide. Quindi sa storia che la Madonna è la madre di Dio, ma per cortesia, Madonna, abbi pazienza, scendi da Maggiore, vai a leggere la Bibbia per cortesia, la madre di Dio. Dio c'è anche la madre, una zia, una suocera, una cugina adesso. Andiamo avanti, Angela.
Amen.
Allora, quindi, cosa prossimo?
Prossimo, ignoranza numero 10.
Question number 10.
Was Jesus crucified on the first day of Passover, like the Gospel of John says, or the next day, like the other three Gospels say?
Gesù fu crocifisso il primo giorno di Pasqua, come il Vangelo di Giovanni dice, o il giorno successivo, come gli altri tre Vangeli dicono?
Vabbè, i critici in questo caso cos'è che ignorano? Ignorano che la perfezione della Bibbia non sta nei narrativi che ovviamente prima o poi differiranno di persona a persona, come appunto le genealogie, capito? Perché le persone sono umane, quelle che hanno narrato la Bibbia, non dico quando parla Dio, i narratori delle circostanze intorno, il contorno. quelle che hanno scritto la Bibbia non sono divine e infallibili, quindi vi saranno prima o poi delle differenze, anche se marginali, nei diversi resoconti. Quindi l'infallibilità della Bibbia sta quando Dio e Gesù e i profeti parlano, va bene, sta nelle profezie, e su questo non può esservi dubbio, perché sono state sempre adempite. Notiamo infatti che i satanisti che attaccano sempre, che si attaccano, si appigliano sempre alle differenze dei dettagli marginali, cioè i resoconti, che gli scrittori, gli scribi hanno fatto, e loro continuano a arpeggiare su questi resoconti, che erano 4.000, 5.000, 6.000, quanti erano, insomma, ok? Ma questi critici però tacciono quando parla Dio, non criticano la Bibbia quando Dio parla, così dice il Signore, quando parla Gesù, quando parlano gli apostoli, quando parlano i profeti, e non lo possono fare. Non possono attaccare quelle cose. Perché? Perché non è possibile. Ci hanno provato da 3.500 anni, da quando la Bibbia ha cominciato a essere scritta, e non ci sono mai riusciti. Il diavolo ci ha provato con tutti, con i demoni più intellettuali dell'inferno, non ci è mai riuscito. Perché? Perché il signor diavolo non ha potuto trovare neanche una sola virgola profetica o insegnamento che sia falso.
Amen.
Ti puoi attaccare solo sulle cose marginali, di sedie, mobilia di tavoli, e quanti asini erano, questo non è, capisci? E poi se poi vai a vedere non c'è nessuna differenza.
Sì, non fa nessuna differenza.
Guarda,
sì.
Dagli una scrittura, secondo Pietro 1,19.
Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori.
Alleluia! Quindi cosa dice Pietro qui, il capo della prima chiesa? Abbiamo la parola più profetica, più salda. E perché non attaccano questo i satanisti? Perché non dicono, no, non è profetica. Ecco, ti dimostro che non è profetica.
Sì, sì,
e come
sì.
Lo dimostro?
Che non possono dimostrare quello.
Se potevano dimostrarlo avrebbero già fatto. Si attaccano agli asini.
Sì, alle cose che non hanno nessuna differenza.
Agli asinelli, sì, quanti sì, erano gli asini? Su quale asino si è seduto Gesù? Ma guarda, non mi fate dire che sono gli asini, per cortesia, perché io, sai, cioè io sono, cerco di essere un gentiluomo quando insegno. Quindi per cortesia. Cioè, non mi costringete, per cortesia. Quindi, però, perché non attaccano le profezie? Nella Bibbia ci sono 300 profezie che Gesù ha adempito, migliaia di profezie sparse da tutte le parti. Come mai non si appigliano a una mezza profezia che non sia avverata? Perché sono dei rispettabili, onorevoli, imbroglioni, e possono imbrogliare solo chi la Bibbia non la conosce.
Sì, sì, sì.
Che ne sa uno che guarda il telegiornale tutte le sere, la Bibbia una volta ogni 50 anni, neanche quanti asini erano, che ne sa da che colore la barba di Mosè, che ne sa uno che la Bibbia non la legge mai, quanta pece ha messo Noè sull'arca, il secchio della pece era mezzo pieno, mezzo vuoto, com'era? Angela, perché non prendi la parola? Per
facciamo cortesia, una pausa?
Così che mi calmo un pochino.
Allora facciamo una pausa musicale.
Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che io non amo i satanisti. Angeli, li amo o no?
Io credo di sì, perché sempre li evangelizzi. Quindi
sempre
credo
evangelizzo.
Di sì.
E Gesù dice di amare tutti, ti pare che non amo i satanisti. Io amo o non amo i nemici di Dio? Io li amo quando riesco. Quando non riesco posso perdere un po' di pazienza. Però tu sai che cerco di controllarmi, no?
Amen.
Cosa ci canti, Angela?
Antonio Mora, anche per te. Dedichiamo questa canzone agli atei.
La tua vita di qua e di là, alla ricerca della felicità, discoteche sport ed un perfetto look, e poi l'ebbrezza di una folle velocità. Ma torni a casa stanco e deluso, ti guardi allo specchio e non ti piaci più, vai a letto triste pieno di paure, chissà se io questa notte morirò. E poi domani un altro giorno, un po' di trucco e vai a fingere di nuovo,
di essere quello che non sei, a morire poco a poco dentro te. Ma alza gli occhi intorno a te, ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. Poi felice vieni a me, la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà. E ristoro, gioia e vita troverà. Questa canzone non va solo a te, che sei ancora nel fiore degli anni tuoi, ma anche te che ben vestito vai, ed hai una posizione nella società. Anche per te c'è un pan di vita, un'acqua che ti seda, chi può farti felice, Gesù il Salvatore, il Signore del tempo e dell'eternità. Ma alza gli occhi intorno a te, ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. O infelice vieni a me, la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà. E ristoro, gioia e vita troverà. E ristoro, gioia e vita troverà.
Andiamo al secondo video adesso per rispondere a altre decine di domande che gli altri chiedono ai cristiani.
Anche per questo secondo video, guarda, fratelli, ci vuole la molletta del bucato sul naso, perché anche questo è pieno zeppo di sole bugie, odio contro Dio, contro il Dio di amore della Bibbia, il Dio nel quale nell'ideologia satanica si dice, bizzarramente si dice, di non credere, ma poi sprecano la loro vita a combattervi contro. Va bene, quindi a tutto quest'odio contro Dio ci sentiamo che rispondiamo come Gesù ci ha insegnato, con l'amore.
Amen.
Romani 12:21 dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi questa è la nostra risposta all'odio contro Dio e contro di noi. Il titolo di questo video è 10 more questions Christians can't answer, altre 10 domande che i cristiani non possono rispondere. Infatti ci siamo sentiti un po' provocati, perché un poveraccio che segue questi video pensa che veramente i cristiani non possono rispondere. La verità è che la stragrande maggioranza del cristianesimo non può rispondere, perché sono mezzi morti o addormentati o segregati o imprigionati in queste chiese cimiteri dove sono lì alleluia alleluia, ma non scendono in campo a lottare nel nome di Gesù Cristo contro il diavolo. E allora noi nel nostro piccolo abbiamo deciso di scendere in campo, guantoni, indossare i guantoni, la spada, pesi i guanti. Prima ci siamo sfilati i guanti come si usava una volta, e con questi guanti ci siamo sfilati, schiaffeggiamo in faccia a questi satanisti, li sfidiamo al duello, ok? E visto che ci hanno sfidato loro, scegliamo noi le armi, va bene, la spada della parola, Efesini 6, e loro ci combatteranno col forcone di ricotta e bugie che ha sempre perso davanti alla spada della verità di Cristo. Va bene, andiamo alla prima, l'ignoranza numero uno.
Allora, continuiamo con l'altro video, numereremo questo con 11.
Sì, dagli il numero di 11, perché poi in questo video loro invece di 10 hanno messo 17 accuse contro Dio, risponderemo a tutte.
Va bene. Vai.
10 more questions Christians can answer. Question 1.
The Bible tells us that God sacrificed his only son so that we could go to heaven. But the Bible also tells us that he raised his son back from the dead again. If God didn't really lose his son, then how is that a sacrifice?
La Bibbia ci dice che Dio ha sacrificato il suo figlio unigenito perché noi potessimo andare in paradiso. Ma la Bibbia anche dice che Dio lo ha risuscitato dai morti. Allora, Dio non ha veramente perso il suo figlio? E come può questo essere considerato un sacrificio?
Quindi loro stanno dicendo, questi signori stanno dicendo che Dio non ha fatto nessun sacrificio.
Sì.
Perché Gesù è risorto.
Sì.
Ah, grazie tanto. Ma io gentilmente vorrei chiedere a questi signori satanisti che odiano Dio, se qualcuno frusta il loro figlio con 39 colpi di frusta, attenzione, frusta romana, chiamato gatte a nove code, il flagellum romano. Quindi erano una frustata, la frusta aveva 9 cordicelle di cuoio con 9 pezzi di piombo taglienti appesi. Quindi io ho calcolato qui 39 colpi di frusta per 9 sono 383 frustate. E non solo una frustata, ma una frustata con un pezzo di piombo tagliente attaccato. Si vedevano le ossa. Tipicamente di uno che riceveva questo tipo di punizione. Poi supponiamo che voi siete un padre di un figlio che gli fanno questo trattamento e poi al vostro figlio, dopo averlo frustato, gli sputano in faccia, gli mettono una corona di spine, lo caricano di una croce così pesante che a un certo punto crolla sotto, lo avviano a un monte chiamato Calvario, lo appendono a una croce con chiodi, ha sete, gli danno da bere aceto e lo prendono in giro e lo torturano così via via finché muore, poi gli infilano una lancia nel costato, assicurarsi che è morto, controlliamo che sia morto prima di, se no gli rompevano le gambe. La mia domanda, uno che avesse la faccia tosta di andare dal padre dalla vittima e dirgli che lui il padre non ha sofferto, potrebbe essere considerato sano di mente uno che fa una domanda
no.
Così e non rischierebbe che il padre gli sputa in faccia?
Sì, certo, che padre è quello?
Ho finito.
Sì, chiaro.
Signore della giuria, giudicate voi.
Amen. Ignoranza numero 12.
Question 2.
If God is all-knowing and all-powerful and has everything under control, why does he keep asking for money every Sunday?
Se Dio è onnisciente e onnipotente e ha tutto sotto controllo, perché continua a chiedere soldi ogni domenica?
Ma qualcuno dovrebbe far capire a questi signori satanisti che i soldi non è che sono esattamente per Dio. Il Dio che ha creato le montagne con l'oro, l'argento, i diamanti, che ha creato anche tutti i cibi, tutti i frutti. Lui che poi ci dà tutto gratuitamente, a differenza dei governi, il nuovo ordine mondiale, filosatanici, i governi che ci stratassano la gente e che ci fanno pagare persino l'acqua, che poi è inquinata dai loro padroni, i padroni dei governi, no? Che sono le multinazionali. Se parlate dei soldi che le religioni, le grasse religioni false, la religione degli edifici religiosi, della domenica mattina, possiamo essere d'accordo con i critici, sono soldi che andranno a costruire statue, panchine, eccetera, quindi quello. Ma se parlano delle poche offerte volontarie, e non come le tasse obbligate che i governi impongono, se no vi mettono in prigione, allora sappiate... che queste offerte, ripetiamo, volontarie, in caso vi è sfuggito, sono per sostenere il Vangelo della salvezza di Cristo. Salvezza che viene data gratuitamente a quelli che aprono il loro cuore, compresa voi, gentili signori satanici, Va bene?
E poi anche una lezione, credo, per tutti i credenti di non essere egoisti, ma di condividere quello che Dio ci dà, di amarci anche materialmente. Quindi ho sentito anche messaggi da predicatori che hanno detto che condividere soldi è una lezione grande per i credenti.
Sì, perché il mondo ti insegna all'egoismo.
Sì.
Sempre prendere, mai dare.
Sì, sì, sì.
E ogni missionario, io sono missionario da 42 anni, ti assicuro, è la prima cosa da insegnare alle sue pecorelle non è essere egoisti. Date. Paolo infatti insegnava a 1 Corinzi 16, ogni primo giorno della settimana mettete da parte un'offerta. Infatti che le chiese raccolgono offerte tutta la settimana, l'hanno preso da lì, 1 Corinzi 16, ogni giorno della settimana. Infatti Dio benedica i fratelli che ogni settimana mettono da parte un'offerta e poi mensilmente ce la mandano. Per questo che nostra radio è gratis. Nostra radio non è gratis, ci sono
un eccezionale
gruppo di fratelli che ogni mese ci mandano offerte che settimanalmente mettono da parte. Stramente da parte una volta all'anno, troppo, ma ogni volta a settimana ti costa niente. Se invece di comprare il salame A, compri il salame B. Va bene, tutto lì. Quindi Dio benedica questi fratelli. Amen. Comunque, criticare le offerte settimanali, cioè queste spese sono per i missionari, e mi riferisco ai missionari veri, non le chiese false stramorte. Sono per finanziare i viaggi di questi missionari che non possiedono aerei privati, Mercedes, eccetera. Io in vita mia non ho mai comprato una macchina nuova. Perché? Perché sono soldi sprecati. Cioè, le offerte che i missionari raccolgono settimanalmente sono per crescere i propri figli. Non è che li mandiamo in paradiso via posta. Dio vuole che lo usiamo noi, come dice 1 Corinzi 9. Sono soldi per pagarci l'affitto, le spese mediche, comprare equipaggiamento, strumenti per la nostra missione, aiutare e regalare cibo ai poveri e tanto altro.
Amen, amen.
E noi stessi, che siamo tra i più piccoli missionari del mondo, in ordine di importanza siamo tra i più piccoli, non possediamo proprietà, terre, e nemmeno inutili e sciocchi edifici, Dio ci liberi, edifici religiosi. Non riceviamo niente dallo Stato, mai ho ricevuto niente, non ho pensione, non me la vogliono dare, niente.
Sì.
Sono andato al consolato, mi ha dato la pensione, no, perché lei non ha abbastanza...
Non ha
pagato abbastanza, io avevo pagato, ho lavorato fino a 25 anni,
sì,
però ho lavorato all'estero,
tutta la vita.
Lavorato all'estero di qua e di là, io, insomma non arrivo a coprire, mi ha dato niente. E allora... E sai cosa è successo quando Abramo, il re di Sodoma, gli ha detto in Genesi 19, il re di Sodoma gli ha detto, cos'è 19, no? E Genesi 17, 18, verso lì. E il re di Sodoma gli ha detto, tienti i soldi, tienti le cose materiali, dammi le persone, dammi gli schiavi, tienti il materiale. E Abramo gli ha detto, io non mi terrò neanche un laccio delle scarpe perché non si dica che il re di Sodoma ha arricchito Abramo, non voglio niente. Dopodiché Dio è apparso a Abramo e gli ha detto, io ti benedirò, guarda le stelle, ti strabenedirò, eccetera. E Dio, consolato, mi ha detto, no, a lei, fratello Giuseppe, non ha detto fratello Giuseppe, comunque ha detto a lei, no. Ha detto, grazie, arrivederci, mi ha detto, vada pure. Dio mi ha parlato e mi ha detto, tranquillo, ci penso io. Mm-hmm, e ci sta pensando. Ci sono delle pecorelle che mensilmente ci mandano offerte. Grazie, fratelli. Quindi rispondiamo a questi satanisti. I soldi settimanali che date alla nostra missione, o qualunque missione vera, non le chiese edificio morto, serve perché loro possano dare il Vangelo gratis. Va bene, quindi non vogliamo niente dallo Stato, non vogliamo nessun salario, non vogliamo neanche l'esenzione delle tasse che le chiese così tanto vogliono. No, non l'abbiamo, noi paghiamo le tasse, va bene? E questo secondo l'esempio di Gesù, che dallo Stato non riceviamo niente, Gesù non riceve niente dallo Stato. E come Gesù vogliamo che il nostro premio sia
in cielo.
Eterno, in cielo.
Amen.
Va bene?
Amen.
E questo è solo compenso che stiamo ricevendo e che vogliamo ora. Non stiamo accumulando niente.
Amen,
tutto
amen.
Quello che entra ve lo ridiamo subito, sotto forma di Vangelo, di messaggi, di lavoro, di email,
sì.
Di preghiere, di tutto, di preghiere
amen.
Per guarigione. Vi ridiamo tutto. Non
e
ci
vediamo la benedizione del Signore.
Non ci stiamo tenendo, non stiamo accumulando niente.
Ma per cosa?
Va bene, per cosa?
Per cosa? Però
qui ci sono fratelli che hanno ereditato due appartamenti, hanno venduto tutto, l'hanno messo ai piedi degli apostoli, che non sono io, ci sono due... responsabile delle finanze, hanno in poco tempo mi ha speduto per il Vangelo.
Amen.
Quando è finito, Gesù ha provveduto in un altro modo. ma siamo ricchi, ricchissimi, e per questo Gesù ci benedice. Amen. Perché non vogliamo niente, vogliamo solo, cosa vogliamo? Qual è il premio che vogliamo, Angela? Vogliamo vedere il Vangelo predicato. Amen. Questo è il nostro compenso.
Amen.
Il nostro premio è vedere il Vangelo predicato. Ascoltate, signori satanisti, non state dando, la gente non dà soldi settimanalmente a Dio, i soldi li vanno direttamente alle pecore. Non vanno in un edificio morto, stramorto, di cemento e mattoni. No, vanno nell'edificio vivo, le pecorelle, sotto forma di Vangelo predicato, anime perdute salvate, malati che guariscono. Anche oggi abbiamo avuto, quanti sono stati che hanno cominciato a guarire? Un gruppo di 5-6 hanno cominciato a guarire.
Sì, si sentono meglio.
Miracolosamente,
tutti, sì,
questo sì, è il nostro premio. Persone possedute dal vostro Satana, ok? Liberati. Preziosi figli di Dio battezzati nello Spirito Santo, e questo giornalmente, per opera di chi? Di Gesù, per opera che opera in noi e tanti altri come noi nel mondo.
Grazie, Signore.
Come è diverso il nostro mondo dal vostro mondo satanico e senza Dio, parlando di quelli che hanno fatto il video, non dico di quelli che ascoltano il messaggio, quelli che ascoltano siete benedetti, gli atei che ascoltano siete benedetti, che
Amen.
Ascoltate col cuore aperto. Ma com'è diverso il nostro mondo, che diamo tutto gratis, e dal mondo egoista che si fa pagare, e il mondo satanico si fa pagare per ogni minuto che lavorano e vendono tutto ciò che producono al massimo prezzo. Wow, ci sarebbe molto di più da dire, mi fermo qui su questo punto. Passiamo
allora,
alla prossima ignoranza.
Andiamo all'ignoranza numero 13.
Question 3.
The Bible tells us that God regretted making Saul king. But if that's the case, doesn't that mean God didn't know the future? Because if he knew he was going to regret making Saul king, he would have never done it in the first place.
Allora, la Bibbia dice che Dio si è dispiaciuto di fare re Saul, ma se questo è il caso, non vuol dire che Dio non conosce il futuro. Perché se lui avesse saputo che stava per fare re Saul e che dopo si pentirà, l'avrebbe mai fatto?
Cioè, ti posso aiutare la traduzione. Se Dio avrebbe saputo che nominando Saul re di Israele, poi Dio si sarebbe pentito,
sì,
di averlo costituito tale, perché l'ho fatto, se
sì,
lui conosce il futuro.
Sì, sì, sì.
Ma scusa, è semplice, la Bibbia è piena di esempi così da tutte le parti. Saul è una delle tantissime, a cominciare con Adamo ed Eva, i quali Dio sapeva già che avrebbero fatto la scelta sbagliata. Io so che i miei figli faranno scelte sbagliate.
Mm-hmm.
E cosa faccio? Li rinchiudo in qualche prigione?
No,
non sbaglieranno mai?
No, li lascio andare avanti imparando le loro lezioni.
Per via dell'amore, per via della redenzione di Cristo che sarebbe arrivato, anche gli sbagli e i peccati di quelli che si pentono, attenzione, Dio sa in anticipo che peccati che Dio sa che avremmo commesso. E anche i peccati e gli sbagli servono. Servono a far sì che una volta che siamo redenti non faremo più gli sbagli che il diavolo ha fatto, finendo nella morte dell'inferno. Se Dio non permettesse alla gente di sbagliare e peccare, andremmo a finire all'inferno col diavolo. Permettendoci di peccare e di sbagliare, ecco, viene Cristo, ci offre il pentimento, chi lo accetta viene redento e accede nel regno di Dio grazie ai peccati che ha fatto, che si è pentito e che è stato redento. È un processo, e Dio non poteva farlo senza questo processo. No, ci voleva un calvario.
Mm-hmm.
perché serviva uno che moriva al nostro posto, indispensabile.
Mm-hmm.
Uno e due, il calvario serve al nostro pentimento. Vedendo il calvario alcuni di noi si svegliano, non tutti. Quindi comunque io voglio aggiungere un'altra cosa. Dio non è che si diverte affatto a vedere anime che soffrono all'inferno, come voi, come i satanisti dicono, e loro dicono che questo, aggiungo questo, non è nel video ma lo butto dentro, perché i satanisti dicono anche questo, che Dio di amore è che si diverte a vedere gente che soffre all'inferno. La verità è che il diavolo e tutti quelli che finiranno insieme a lui all'inferno moriranno, non vivranno, saranno solo carcasse morte, carcasse tormentate, che bruciano ma non si consumano, a monito delle generazioni che verranno, e questa si chiama la morte seconda, la morte, qual è la seconda morte dopo la morte della carne? La morte?
Dell'anima.
Non c'è nient'altro.
Sì.
Che altro c'è da morire? Questi mica sono nati di nuovo, no. Non c'è lo spirito rinato, no.
Sì, sì,
è solamente carne e anima. Quindi prima morte, carne, cimitero, le campanelle, l'incenso e il prete che con l'acqua santa. Poi nell'Hades, giudizio universale, Apocalisse 20 verso 11, ok? Chi non lo passa, morte, la seconda morte dell'anima, va bene? Leggiamo Isaia 66, 24, perché ci sono satanisti che vengono a dire: se Dio è amore, perché si diverte a vedere la gente che strilla all'inferno? Non è vero, niente, all'inferno non soffre nessuno, là si muore. Come arrivano là, friggono come un pesce fritto, quello che Dio vuole, qualche secondo, qualche minuto, non lo so, e muoiono. Ciao. Cosa dice Isaia 66, 24?
Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne.
Allora, cosa dice? Vedranno le anime che strillano?
No. Vedranno le anime che... i cadaveri, dice.
I cadaveri! Alleluia! Questa è la scrittura che Gesù ha citato, credo in Marco 9, che dice: il verme non muore, il fuoco non si estingue. D'accordo?
Amen.
Quindi Gesù ha citato questa scrittura. E in questa scrittura che Gesù cita, dice: si tratta di cadaveri. Di cadaveri trattasi. Apocalisse 20, 10 al 15. Leggi il diavolo che le aveva sedotte.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo.
Di zolfo, 14, cos'è questa?
Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Ci siamo? Quindi questa è la morte seconda, ciao. Mi fermerei qui su questa ignoranza.
Ok, andiamo alla prossima, ignoranza numero 14.
Question 4.
If every complex design requires a designer, who designed God?
La domanda è: se ogni progetto complesso richiede un progettista, chi ha progettato Dio?
Quindi, se ogni complicato disegno richiede un disegnatore, chi è che ha disegnato Dio?
Mm-hmm.
Bah, insomma, guarda, perché non chiediamo a un piccolo somaro chi ha disegnato, creato il suo padrone? Guarda, se l'asinello potesse parlare, probabilmente ci chiederebbe chi è il vero somaro. Ok? Comunque, se questo può essere d'aiuto, Gesù ha detto, Giovanni 16, 12.
Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata.
Ok, come deve spiegare una gallina, ok, e come funziona il pollaio, chi ha creato il pollaio. Voglio spiegare una gallina. Gallina... qui c'è il disegno del disegnatore del pollaio. La gallina dice: chicchirichì, vado a fare l'uovo. Va bene. Quindi questa è la risposta all'ideologia satanica. I fratelli che ci seguono, anche gli atei simpatici, ho molti amici atei simpaticissimi, dico un pochino di pazienza. Quando saremo in cielo e cresciuti a piena maturità, credo proprio che capiremo tutto, come Gesù ha detto. Per ora non è alla vostra portata. Ho molte altre cose da dirvi. Adesso non è alla vostra portata. D'accordo?
Amen, amen.
Allora, cos'è? Cosa viene?
Ignoranza numero 15.
Question 5.
If nothing can come from nothing, then how did God create the universe out of nothing?
Se nulla può venire dal nulla, allora come mai Dio creò l'universo dal nulla?
Ma qui abbiamo gli atei satanisti che credono nell'evoluzione, che stanno diciamo falsificando le carte in tavola, perché che nulla viene dal nulla, che non c'è niente che viene da niente, lo diciamo noi. Adesso lo fanno. Hanno scoperto questo principio anche loro adesso, cercano di usarlo contro Dio. Stanno cambiando le carte in tavola. Perché?
Loro dicono perché... che sono loro che dicono che da nulla puoi creare qualcosa.
Non è Dio che dice, non è noi, né Dio che dice che qualcosa viene da nulla. Sono loro che lo dicono.
È vero.
Il signor gorilla, scimpanzé, Charles Darwin, dice che veniamo esploso una pietra e è venuto fuori tutto. Da una pietra capirai cosa c'era in questa pietra. C'era la vita che viene dalla non vita. La vita animale, vegetale e tutto, e cose completamente diverse. Quindi, guarda, fammi dire questo. Se Dio è Dio, allora lui è anche onnipotente, no? Quindi questi qui non dovrebbero neanche dire la parola Dio se non accettano che esista un Dio, altrimenti cosa ne parli? Quindi se Dio è Dio, allora è anche onnipotente, dovrebbe anche avere nessun grosso problema a creare tramite la potenza del suo Spirito Santo, se
amen,
è Dio, no?
Amen.
Quindi se persino il povero mondo ha cominciato a clonare esseri umani, perché non potrebbe Dio fare anche di meglio? Quindi la vostra domanda è girata agli evoluzionisti, perché la scienza vera, cioè non teorica, l'evoluzione è una scienza teorica, ma la scienza vera dice che niente viene dal niente. E siete voi satanisti che create l'evoluzione, che dite che dal nulla, un Big Bang, è venuto tutto. E allora se da questo, chiamiamolo Big Bang, è venuto tutto, questo è venuto dal nulla, e poi da questo nulla è venuto tutto, ma il Big Bang da cosa è venuto? Va bene? Quindi in verità, guarda, è mezzo secolo che aspetto la risposta, ma sembra che neanche tutti gli insegnanti di teorie evoluzionarie, tutto gli scienziati evoluzionisti che messi insieme, ancora non sono riusciti a rispondere. Da cosa è venuto il Big Bang? Questa è la mia domanda. E dice, sono 150 anni che è arrivato Charles Darwin, che penso 140, che ha scritto il suo libro, e da 140 anni tutte le zucche, tutti i cervelloni ben pagati, pagatissimi, strapagati nelle università ancora non riescono. È facile dire, sai, questo scimmia è diventato uomo perché ci è voluto 1 milione di anni, troppo poco, metti 10 milioni di anni, va bene, non c'è problema. Aggiungi milioni, vai, che ne so io che è successo 10 milioni di anni fa. Capito? Ma tutto è basato, si basa su una bugia, basato su una bugia, basato su una bugia, basato sul Big Bang. E Big Bang da cosa è venuto? Ah, quello ci stiamo ancora studiando, ma non ci arriverete mai. Come puoi andare indietro i 10 milioni di anni a scoprire chi ha creato il Big Bang? Non l'ha creato nessuno, è stato Dio, okay, che ha creato tutto. Angela.
Ignoranza numero 16.
Question 6.
If something can come from nothing, why do we need God to create the universe?
Adesso è una domanda diversa che dice: se qualcosa può venire dal nulla, perché abbiamo bisogno di Dio per creare l'universo?
No, questo è il gatto e il cane che si morde la coda.
Sì, perché prima hanno detto che nulla può venire dal nulla. Adesso dice: se qualcosa può venire dal nulla, perché abbiamo bisogno di Dio per creare l'universo?
E di nuovo torniamo alla teorica bugia del Big Bang che racconta che tutto viene da nulla. La Bibbia non lo dice di certo, la Bibbia dice chiaro che tutto il bene viene dal nostro Dio di amore e tutto il male viene dal vostro Dio del male,
amen,
voi satanisti. L'invito di Gesù a cambiare parrocchia rimane valido per i critici, ma attenzione,
amen,
offerta limitata solo durante questa vita.
Amen.
E dopo?
Amen.
Ebrei 9:27.
Ebrei 9:27, come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Una vita e poi c'è il giudizio. Quindi attenzione, la pazienza di Dio non è eterna. Come detto in Luca 13, mi pare, o 14, lì, dice questo fico dagli un anno, poi taglialo, uccidilo.
Sì.
Il fico, brucialo. Quindi non è che Dio aspetterà per sempre. Muori e c'è il giudizio. Quindi non è che dice, oh, quando vado in cielo mi pento. No, caro, ti penti qua. Perché diavoletti là non ce ne entrano più. Ce n'era uno e sarà, Dio lo sbatte fuori all'inferno. Tu non ci entri. O passi attraverso la porta, che si chiama Gesù Cristo, umiltà, amore, sottomissione, pentimento, se no non ci entri. Va bene? Prossimo.
Infatti la scienza ha dimostrato che se le cose sono rimaste da sole, senza qualcuno che si prende cura di qualsiasi cosa, quella cosa si rovina e non progressa.
La scienza questa.
Sì, non diventa meglio, ma si rovina. Se una cosa non è curata, non si prende cura con attenzione. Quindi in tutto questo si applica.
Esatto.
E anche la teoria del Big Bang non è stata mai dimostrata che nulla può creare qualcosa.
Credo che si chiami la seconda legge della termodinamica. Qualunque cosa lasciata a se stessa, dimostrabilmente, deteriora, devolve, non
sì,
evolve,
no,
come dice la bugia teorica.
No.
Cioè loro la chiamano teoria evoluzione, poi la insegnano nelle scuole come un fatto. Perché? Perché i professori che li insegnano guadagnano pacchi di soldi, è logico che devono spingerla, così come teorici nazisti, fascisti, comunisti di Obama, di Putin e di Renzi, devono spingere il loro partito, perché sono pagati dal partito, sono schiavetti, burattini, attaccato dal burattinaio. Quindi io sono attaccato a Gesù, c'è Gesù nel mio cuore, quello della croce, sono attaccato sulla croce, non sono attaccato alle file di un burattinaio, sono attaccato sulla croce con Gesù e di lì non mi sposto, d'accordo? Dio mi aiuti, Dio ci aiuti, in nome di Gesù Cristo, amen. Prossimo.
Amen. Ignoranza numero 17.
Question 7.
If everyone who ever lived prior to Jesus could get into heaven by simply believing God, like Abraham did, doesn't that make Jesus a little superfluous?
Se tutti coloro che hanno vissuto prima di Gesù potevano andare in paradiso semplicemente credendo in Dio, come Abramo ha fatto, non credete che Gesù è un po' superfluo?
Ah,
E poi c'era un...
grugnito.
Un grugnito.
Sì, ogni domanda lui ha fatto un grugnito, questo ha fatto un grugnito.
Sì.
Per misericordia abbiamo tolto, ma non l'abbiamo lasciato.
Perché non è ispirante per niente.
Ma... insomma, ideologia satanica è così la storia.
Sì.
Io vorrei chiedere a questi, perché fate tutti questi strani, oscuri, grugniti nel vostro video? Poi se potremmo chiedere gentilmente a quale animale vi ispirate. E comunque sappiate che Gesù vi può liberare da qualunque possessione, non importanza da cosa siete posseduti, così che smettete anche di grugnire, se lo volete, se volete continuare a grugnire, fate come vi pare, insomma, voi. Noi dobbiamo rispettare tutti.
Amen, amen.
Allora, andiamo alla risposta?
Sì.
Allora, e quindi se Abramo si è salvato senza Gesù, perché non è Gesù superfluo?
E qui vediamo... perché ci è voluto che anche Gesù deve venire a sacrificarsi, se era sufficiente credere come Abramo per essere salvato.
E qui vediamo proprio uno che legge, cioè i satanici che leggono la Bibbia con la mente carnale. Come il diavolo dice a Gesù, dice scritto gli angeli ti portano nelle mani, sai, Matteo capitolo 4, gli angeli ti portano nelle mani e allora buttati giù dal tetto. Che tipo carnale il diavolo? Come gli angeli portano nelle mani e io mi butto dal tetto? Questo è interpretare la Bibbia con la mente carnale. Sì, gli angeli portano le mani, ma Gesù giustamente gli ha detto, way, il signor diavolette, e non tentare il signor Dio tuo. È vero che Gesù dice, Marco 16, se berranno veleno non gliene farà del male, ma stiamo parlando di un attacco del diavolo, stiamo parlando preghiera disperata su uno che il diavolo ha avvelenato, non stiamo parlando di uno che è uno che va al bar e dice mi dia una Coca-Cola con un'aggiunta di veleno, tanto io sono cristiano, va bene?
Amen.
Quindi per cortesia. Allora, questi qua, queste ideologie sataniche, siccome non credono alla verità della Bibbia, non possono neanche capire che Abramo si è salvato allo stesso modo di tutti i santi del Vecchio Testamento. E come si sono salvati il Vecchio Testamento? Credendo che sarebbe venuto il Messia Salvatore, va bene? Che infatti Mosè ha scritto che sarebbe venuto il profeta per eccellenza, Gesù, il Messia, va bene?
Sì, amen, amen.
Quindi si sono salvati, infatti quando Gesù è risorto, ok, vediamo, mi pare che è Matteo 27, mi pare, i santi del Vecchio Testamento sono risorti anche loro. Non potevano risorgere
senza Gesù.
Se Gesù non fosse risorto, senza il Messia, non potevano risorgere.
Sì.
Capite? E lì è risorto anche Abramo.
Amen.
Capisci?
Amen.
Infatti quando, chi era quello lì? Saul è andato a interpellare la strega, cos'era? Primo Samuele 27, 28, lì circa. E la strega ha interpellato il profeta Samuele, e Samuele non è venuto dal cielo, è sceso dalla terra, è asceso dalla terra. Quindi,
grazie Gesù.
Quindi il corpo sta nella terra.
Amen, amen.
Va bene, e quindi così si sono salvati tutti nel Vecchio Testamento. Comunque c'è persino uno nel Vecchio Testamento, uno che si chiamava Giobbe, lo ha anche detto, leggilo, ti ho dato una scrittura di Giobbe 19, 25 a 27.
Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza le mie carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma.
Quindi è chiarissimo Giobbe, Dio lo benedica.
Dice, il mio Redentore vive.
Certo, il mio Redentore vive. Quindi nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo aveva già mostrato ai santi del Vecchio Testamento che sarebbe venuto il Redentore.
Sì.
Tra l'altro il Vangelo è scritto anche nelle stelle. Nella nostra radio ho messo un messaggio che possiamo leggere il Vangelo nelle stelle, i segni zodiacali, il segno della Vergine, Maria Vergine, la bilancia sbilanciata del segno, e che siamo pesati sulla bilancia e quindi le nostre opere non bastano a salvezza, serve il sangue di Cristo. E l'ariete che sarebbe il maschio della femmina, e quello rappresenta Gesù Cristo che muore al nostro posto. Ti ricordi, sì, Abramo, sì, deve sacrificare Isacco, e sul cespuglio trova un ariete, trova un capro, uno, sì, imprigionato dalle corna, e lo sacrifica al posto di Isacco. Isacco rappresenta noi che dovevamo morire, capito? Invece Dio provvede questo montone che prende il posto di Isacco, prende il nostro posto. Il montone rappresenta Cristo, l'ariete nello zodiaco è Gesù che muore al nostro posto. I segni zodiacali che il diavolo poi ha imbrogliato con l'oroscopo, bla bla, eccetera, capisci? In realtà, e quello è il Vangelo scritto nei cieli. Va bene, è tutto così. Il segno del leone è il leone di Giuda, è Gesù Cristo che viene a regnare. Insomma, io l'ho spiegato, potete scaricarlo sulla radio, è interessantissimo, ho fatto una ricerca.
Il Vangelo scritto nelle stelle,
esatto,
lo abbiamo sui topici.
Molti lo interpretano in mille modi diversi, però io in base alle scritture l'ho interpretato scritturalmente e significa quello.
Amen.
D'accordo?
Amen.
E quindi gloria al Signore, perché ci sono interpretazioni, alcune buone, altre meno buone, e l'ho messo insieme con le scritture, anche le scritture, l'Apocalisse profetico che deve arrivare. Gloria al Signore, quindi Vecchio Testamento aspettavano il Redentore, e così come loro si salvavano per il Redentore che sarebbe arrivato, il Messia, noi ci serviamo per il Redentore, il Messia che è arrivato. Quindi tutto punto al centro, tutto punto a 2000 anni fa.
Amen.
Vecchio Testamento guardavano 2000 anni fa e che è arrivato, e Nuovo Testamento adesso guardiamo indietro 2000 anni fa che Gesù è arrivato, sarebbe il Cavaliere Bianco, Apocalisse 6, il primo Cavaliere dell'Apocalisse, bianco, vincitore e per vincere, con l'arco che distrugge i nemici, Armageddon, capito, Apocalisse 19, e no, non voglio entrare in quello. Angela.
Amen. Allora, anche nel Vecchio Testamento si salvavano credendo in Gesù, che nel Messia che dovrà venire nel futuro, però anche se leggiamo la Bibbia, come tu hai detto, con lo Spirito Santo, non con la mente carnale, capiamo che anche Mosè parlava del Messia e della venuta di Gesù nel futuro. Quindi è una cosa che dobbiamo solo studiare con gli occhi aperti, con il cuore aperto, con la mente aperta, e non nella nostra mente carnale, perché è l'amore di Gesù che ha salvato anche loro. E sappiamo che Gesù esiste prima della fondazione del mondo, è la parola di Dio, e per quello la salvezza era sempre in Gesù. Ma come tu hai detto, Giuseppe, prima, queste cose si capiscono solo se uno ha il cuore aperto e la mente aperta con lo Spirito Santo. Ma se uno legge la Bibbia con la sua mente, che è così limitata, non capirà mai le cose della Bibbia, le cose spirituali. Come dice in Corinti, l'uomo naturale non può capire le cose spirituali.
Gloria al Signore.
C'è bisogno dello Spirito Santo.
Gloria al Signore.
Amen. Ci fermiamo qui, Giuseppe. Abbiamo altre domande, ma possiamo rispondere domani?
Va bene.
Perché sennò si farà tardi per
Gloria
oggi.
Gloria al Signore. Continuiamo domani, allora.
Ok.
Va bene. Quindi abbiamo già pregato per la salvezza, per lo Spirito Santo, per tutto.
Possiamo fare una preghiera di chiudere? Possiamo includere nella preghiera anche Piera, ci ha inviato una richiesta, però è arrivata dopo la nostra preghiera, quindi non l'ho potuto leggere in tempo. E chiede una preghiera per un fastidioso fischio alle orecchie che è sempre più insistente.
Bene, metti le mani sulle orecchie, Piera. Chiederemo a Gesù Cristo per la sua potenza, per il suo amore, per il suo Spirito Santo, per il suo potere che è lo stesso ieri, oggi e domani e per sempre. Metti le mani sull'orecchio, Piera, qualche
grazie,
altro
Gesù.
Fratello che è ammalato, qualche altro fratello che è arrivato adesso. Mettere la mano sulla ferita, su dove vi fa il dolore. Nel nome di Gesù Cristo comando il dolore che se ne vada. Nel nome di Gesù Cristo vattene, Satana. Nel nome del potere di Cristo vattene, malattia. guariamo queste orecchie di pietra in questo istante, vattene di qui, dolore, fischio, fuori di qua, del fischio me ne infischio, voglio solo Gesù, voglio solo la guarigione, vogliamo solo lo Spirito Santo, vogliamo solo che Gesù tocchi e tolga il tuo dolore, il tuo fischio e qualunque altro dolore, malattia di qualunque fratello che ci segue, lo comandiamo nel nome di Gesù, lo ordiniamo per lo Spirito Santo che è volontà di Dio, guarigione completa nel nome di Gesù, amen e amen. Gloria a Dio,
amen nel nome di
credi
Gesù.
Credi e credi e credi e credi e sarai guarita, amen e amen. Io ti benedico, Piera, ti voglio bene, amen. Salutami amen. I tuoi figli, sono molto dolci. Tuo figlio e tua nuora, salutami lì, dagli un abbraccio da parte mia, sono due simpaticoni.
Amen. Amen. Grazie Gesù, grazie Signore. Quindi chiudiamo, fratelli, vi vogliamo bene, vi abbracciamo, vi ringraziamo per essere oggi con noi e ringraziamo a tutti quelli di voi che ci sostenete mensilmente con le vostre decime o con le vostre offerte. Dio vi benedica. Siete una benedizione e una gioia per noi e anche sentiamo il vostro amore molto vicini. Grazie, che Dio vi ripaga. E ci risentiamo domani alle 2 del pomeriggio per continuare questo messaggio in risposta agli atei e anche a tante tante altre domande che voi ci avete inviato. Speriamo di fare in tempo per rispondere a tutti. Vi abbracciamo, vi vogliamo bene.
Amen. Invitate gli amici, i fratellini, le pecorelle che volete evangelizzare, invitatele a mangiare insieme, un bel pranzo. E poi, se vi fa piacere, mettetevi intorno al focolare di Radio Blast, la Chiesa dello Spirito, e vi aiuteremo a evangelizzarli, vi aiuteremo a incoraggiarli, vi aiuteremo ad amarli e guidarli a Gesù, alla salvezza, allo Spirito Santo, alla guarigione, al battesimo, all'amore, a Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Un abbraccio, un bacio forte, 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 forte. Vi stringo forte, 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 forte. In nome di Gesù. Angela, dagli un abbraccio forte, forte.
Amen. Vi abbraccio forte, un abbraccio grande, immenso, gigante. Vi voglio bene.
Ciao.
Ciao, ciao.
Gloria a Dio. Ciao. Vi benedico.
Dio, affidami. Te adoro.